delle letture che abbiamo appena ascoltato. È stato un motivo di riflessione per me la prima parola della prima lettura. Rancore. Rancore e ira, così comincia la prima lettura, sono cose orribili. Il rancore. Che cos'è il rancore? Mi è venuto in mente questo paragone che magari un po' vi farà sorridere. Il rancore è come la peperonata quando non l'hai digerita. Ti torna su all'improvviso e ti crea amarezza. Il rancore è appunto quando nella vita ti sono capitate delle cose che non si sono ancora, che sono nodi che non si sono ancora sciolti. Per cui ogni tanto succede qualcosa e ti torna in mente. Quello lì mi ha fatto questa cosa, quella là mi ha detto quella cosa. E tu sei ancora lì, torni indietro come di botto, di magari anche 1, 2, 3 anni, anche di più, e ti ricordi appunto l'offesa che hai ricevuto, la ferita che ancora è aperta e che dici mi ha rovinato la vita. Quella cosa lì mi ha rovinato la vita. Ecco, era ancora questa cosa. È la rabbia che viene da questi pensieri, da questo rigurgito di ricordo di qualcosa che non si è ancora composto nella tua vita, no? Con il quale non ti sei riconciliato e sei ancora arrabbiato e non sei disposto appunto a perdonare. E vorresti in qualche modo una rivalsa, una vendetta. Magari non la metti in pratica, ma hai dentro questa amarezza. Come se la vita non fosse in pareggio per noi, i conti della vita non fossero in pareggio, come se tu fossi in credito con la vita. Sarebbe ben triste arrivare alla fine dei nostri giorni, a una certa età, ed essere in credito con la vita. Il rancore è quella cosa che ti fa dire quando qualcuno osa dirti la vita è un dono, immediatamente il rancore ti fa dire certo. Beh, dirò qualcun altro. Perché io ho dei crediti nei confronti della vita. La vita non è andata come volevo io. E questa cosa qui non mi è ancora andata giù. Appunto, mi torna su, come la peperonata. Siamo in una società che spesso gioca sui rancori, le polemiche, siamo un po' rancorosi. E lo sappiamo, ha un certo fascino il rancore per noi. E anche la società in cui viviamo, quando c'è qualcosa, scatta la polemica e attira tantissimo. Noi andiamo a leggere le polemiche, però quella volta là. E siamo anche nel contesto delle chiese, purtroppo, in questo sforzo che stiamo facendo di ecumenismo, si chiama così, a volte succede che negli incontri tra rappresentanti della Chiesa di Roma cattolica con i rappresentanti della Chiesa ortodossa, un salto su qualcuno e dice sì, però voi nel 1500 avete fatto la guerra contro di noi e voi nel 1300 non siete venuti a soccorrerci quando abbiamo bisogno e voi avete rubato le reliquie nel 1200. Pensate che no, nel 1200 e nel 1300, 800 anni fa, 700 anni fa, eppure il rancore è capace di durare per sempre e di compromettere i rapporti tra le persone. Pensate, penso che tutti abbiate pensato in questi giorni quello che è accaduto in Puglia, un ragazzino di 17 anni che ha ucciso la sua fidanzatina. Quanto è esposta quella storia lì, quella vicenda lì al rancore, che potrà portarsi per generazioni. E il padre che va sul cancello della casa dell'altro padre. Ma quanto durerà? Eppure, dall'altra parte, è possibile pensare a un'altra storia. Beh, faticosissima, dolorosissima. Ma un'altra storia, una storia non fatta di rancore, di vendetta, di odio che si coltiva, che si cova, che viene fuori, che torna su. È possibile. Ecco, la prima lettura ci dice è una cosa orribile vivere di rancore. Ci dice anche, ma quando tu vivi di rancore, come puoi permetterti poi di andare da Dio e chiedergli perdonami, Signore? E tu vivi di rancore e chiedi a Dio di non avere rancore con te, con tutto quello che hai combinato. Se lui, cioè l'uomo che ha rancore, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Questo saggio, il Siracide, si chiamava Gesù, come il nostro Gesù, Gesù figlio di Sira, e fa questa riflessione, che è una bella provocazione. Non è facile assumere bene queste parole qua. E le parole del Vangelo che abbiamo ascoltato è come se prendessero queste parole e le portassero ancora più in profondità. Il nostro Gesù, Gesù quello che noi conosciamo meglio di Gesù ben Sira, ci aiuta ad approfondire ancora. E tutto è dentro il contesto del capitolo 18 del Vangelo di Matteo. Già domenica scorsa abbiamo letto un brano di questo capitolo 18 che fa parte di un lungo discorso di Gesù. Il Vangelo di Matteo è costruito su 5 grandi discorsi di Gesù. Questo discorso è chiamato il discorso comunitario, anche il discorso ecclesiale, che dice un po' il sogno che Gesù aveva sulla sua comunità. Ecco, in questo discorso Gesù ha messo, domenica scorsa abbiamo sentito, la correzione fraterna e la preghiera gli uni per gli altri. E oggi abbiamo sentito il perdono. E nasce tutto così con Pietro che sembra quasi alzare la mano, bloccare Gesù che sta parlando e gli dice, ho una cosa da dirti, è una domanda. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarlo? Fino a 7 volte. Pietro sembra aver capito la logica delle parole di Gesù, il sogno di Gesù, e allora interviene e gli dice, allora se uno mi fa del male, quanto devo essere disposto a perdonarlo? 7 volte. Notate che 7 non è 7, ma è un numero simbolico. Cioè Pietro è come se dicesse a Gesù, guarda, ho capito, tu dici tanto, bisogna essere tanto disposti a perdonare. È interessante che sia Pietro a fare questa domanda. Pietro ci ha fatto da compagno di viaggio in queste domeniche, no? La prima volta abbiamo sentito Gesù che gli dice uomo di poca fede, poi che gli dice beato te Simone figlio di Giona. Poi dopo gli dice Satana. Insomma, Pietro col perdono probabilmente sentiva di avere qualcosa a che fare, no? Sentiva di centrare col discorso del perdono. Poi ancora di più, Pietro gli fa la domanda, Pietro è quello che si è sentito dire da Gesù, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà legato in cielo. L'abbiamo sentita ripetere questa frase anche ieri, anche domenica scorsa, detta alla comunità. No, il primo che l'ha sentita è proprio Pietro, che ha una responsabilità di perdono all'interno della comunità cristiana. E Pietro gli fa questa domanda, che sa di avere a che fare col perdono. E Gesù come gli risponde? E Gesù gli dice, non ti dico 7 volte, ma 70 volte 7. Cioè, che se Pietro gli ha detto, guarda, credo di aver capito tante volte, con grande generosità, rimane spiazzato, perché Gesù dice, no, non tante volte. Non con grande generosità, ma sempre e comunque. 70 volte 7 non è 7 per 70, 490, non è da fare un'operazione matematica. È appunto per dire sempre, sempre tu devi cercare una strada che conduca alla riconciliazione del perdono. Sappiamo noi quanto è faticoso, ma questo è ciò che caratterizza i discepoli di Gesù. Cercare una strada di perdono. Probabilmente Pietro, mentre ascoltava, quando sento 70 volte a Pietro e a quelli che erano vicini, è venuta in mente la figura di Lamech, la figura di cui parla il libro. È una figura piccola e si parla poco di lui, ma è terribile, perché Lamech è presentato così. È uno che diceva, se uno mi fa un libro, io lo ammazzo. Se mi fa un graffio, lo ammazzo. E chi mi fa del male 70 volte tanto, glieli darò. Lamech è proprio la figura del vendicatore, quello che vive è con l'atteggiamento del rancore, della vendetta. Gesù, il nostro Gesù, appunto, invece ci indica un'altra strada. E per farcela capire meglio quella strada, racconta la parabola, che è un capolavoro anche narrativamente. Gesù era davvero bravissimo a raccontare. Racconta la parabola. Per questo il regno dei cieli è simile a un re, un padrone, che si trova davanti a un servitore che ha un debito con lui di 10.000 talenti. Allora, non dobbiamo fare la matematica, ma la matematica ci aiuta a capire che appunto non dobbiamo utilizzarla del tutto. 10.000 talenti, tenete presente che un talento erano 10.000 denari, un denaro era lo stipendio di un giorno di un operaio. Quindi 10.000 denari, un talento, 10.000 talenti fa 10.000 per 10.000, 100 milioni. 100 milioni di giornate lavorative, com'è che fa un operaio, un servitore a pagare 100 milioni di giornate lavorative? Abbiamo capito che è incalcolabile, il debito è incalcolabile, cioè è qualcosa che va molto infinitamente al di là delle possibilità di questo servitore. E questo servitore allora cosa fa? Si prostra, cioè si butta a faccia a terra davanti a lui e gli dice: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. La parola pazienza qui è una parola che ha a che fare con la grandezza d'animo, macrotumia è il testo greco. Cioè, sii grande con me, abbi un cuore grande, guarda le cose dall'alto della tua bontà. E dice la parabola, il padrone ebbe compassione. Ecco, il perdono sta dentro qua, il perdono sta tra la grandezza d'animo e la compassione. Tu vedi l'altro che è debitore nei tuoi confronti, ma lo guardi su prospettive più alte, più grandi, è compassione di lui. Vedi che il suo debito fa più male a lui, quasi che a te. Fa male a te, ma fa male anche a lui. E allora ecco il perdono. Qui si apre un'altra finestra e dice: lo lasciò andare e gli condonò il debito. Condono. Guardate che perdono è molto di più che condono. Ci sono dei condoni che facciamo noi uomini, che sono delle maschere alle nostre ipocrisie, no? Tutta una cosa illegale, poi c'è il condono. No, il perdono è una cosa più grande, molto più seria. Ci sono dei condoni che aprono speranze, però, percorsi di bene, danno possibilità. Però il perdono è più del condono. Attraverso questo condono il padrone perdona. Nella parabola Gesù ci vuole parlare proprio del perdono, che è più del condono. Allora questo qui, questo servitore, a questo punto si ritrova in uno stato che non aveva conosciuto chissà da quanto tempo, da quando appunto aveva cominciato a avere dei debiti con il suo padrone. Uno stato di libertà. Prima era schiavo del suo debito, adesso è libero. Però guardate che roba. E appunto è bravissimo Gesù come narratore. Appena uscito dalla casa del padrone, dice la parabola, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. E a dimostrazione del fatto che quando sei perdonato non è che lo capisci subito, e a volte anche quando sei perdonato tanto continui a vivere come se non fossi perdonato, questo prende per il collo l'altro servitore e lo soffocava dicendo: restituisci quel credito, perché aveva 100 denari. Allora, l'abbiamo detto, 100 denari corrisponde a 100 giornate lavorative, 10.000 talenti corrispondono a 100 milioni di giornate lavorative. 100 denari è poco? No, non è poco, prova a stare 4 mesi senza ricevere lo stipendio, ti accorgi, per un operaio, per un servitore. Non è una ferita da poco, non è che il perdono a cui siamo chiamati è un perdono su cose da poco. C'è stato un giovane che mi ha pestato quasi il piede, si è subito girato, eravamo sul pullman, si è subito girato, mi scusi, non mi ha fatto neanche male, è stato così carino e gentile nel chiedere scusa, che l'ho perdonato subito. No, quello lì non è perdono. Il perdono di cui parla Gesù è qualcosa di serio. C'era uno psicologo, uno dei più grandi del secolo scorso, si chiamava Jacques Lacan, che diceva: noi perdoniamo l'imperdonabile. Noi siamo chiamati a perdonare l'imperdonabile, cioè cosa voleva dire? Facciamo un gioco di parole, però voleva dire questo, cioè quello che noi riteniamo, ma questa cosa qui non esiste, cioè è imperdonabile, noi è quello che dobbiamo perdonare, non è un'altra cosa. E Gesù sa benissimo che è quello, quindi 100 denari non è che sono proprio bruscolini, se li guardiamo nel rapporto orizzontale, servo con il servo. Ma se poi, appunto, pensiamo invece al rapporto tra il servo e il padrone, ecco, comprendiamo che 100 denari rispetto a 100 milioni di denari 10.000 talenti, non c'è paragone. Allora sì che 100 denari sono davvero muscolini, sono davvero una cifra irrisoria. Allora sì che 100 denari possono davvero essere vissuti come qualcosa che non mi crea rancore, che mi fa, che mi, guardandoli trovo la forza, per cui guardandoli trovo la forza di non coltivare il rancore, che posso davvero perdonare. Ecco, questo qua è il punto della parabola, è il punto più alto della parabola. Ci sono tanti altri insegnamenti in questa parabola, ma questo è il punto più alto. Perché dobbiamo perdonare tra di noi, dobbiamo perdonarci? Perché siamo perdonati. E non è che siamo perdonati di poco, siamo perdonati di qualcosa di incalcolabile, qualcosa, un debito che non potremo mai rifondere. Noi viviamo così, viviamo di grazia, viviamo ristabiliti costantemente in una libertà che non meritiamo, ma che ci è regalata per grazia. E allora come facciamo a vivere di rancore, di risentimento? Il Signore davvero ci dia la forza di capire che siamo dei perdonati, perché finché non capiamo che siamo perdonati, come faremo a trovare la forza di perdonare gli altri? E il Signore ci dia davvero la grazia di arrivare alla fine dei nostri giorni riconciliati con la nostra vita, con quelle contraddizioni che ci hanno pesato. Sono cammini, a volte sono cammini di anni, di decenni anche. Ma il Signore ci dia la volontà e il desiderio di cercarlo, questo perdono. Il desiderio profondo della riconciliazione. Il Signore ci dia tutto questo.